può fare di Laura Bettini.
Una buona giornata, ben ritrovati a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio 24 e di Si può fare che è tornato a casa, per così dire, cioè stiamo trasmettendo da Milano e non da Baku come la scorsa settimana, ma restiamo in tema COP29, perché la settimana scorsa ci siamo lasciati per l'appunto da Baku senza il testo finale della conferenza delle parti delle Nazioni Unite sul clima, quindi mancava ancora l'accordo su molti punti ed in particolare su quello centrale di quest'anno, ovvero l'obiettivo di finanza per il clima, obiettivo che è stato raggiunto infine al ribasso secondo i paesi in via di sviluppo, ma anche paesi diciamo con uno sviluppo già avanzato, comunque un punto è stato trovato. Vogliamo discutere di questo riprendendo un po' le fila del discorso con la nostra prima ospite, che è Isabel Reus, è tornata a trovarci, buongiorno.
Buongiorno.
Senior Climate and Social Advisor del Forum per la Finanza Sostenibile, quindi insomma direi siete gli interlocutori giusti visto che si parlava di finanza. Poi là sono stati raggiunti altri punti di intesa più o meno soddisfacenti. Noi ci vogliamo concentrare su questo che era il cuore della COP29 dell'Azerbaigian. Allora, che cosa diciamo in breve possiamo riassumere? Una mobilitazione che porta ad almeno 300 miliardi di dollari all'anno entro il 2035 il sostegno, l'aiuto dei paesi industrializzati nei confronti di quelli che sono in via di sviluppo, sia per far fronte alle crisi climatiche che questi paesi affrontano, sia per evitare loro, diciamo, le tappe dello sviluppo, della crescita, che passano attraverso un ricorso ai combustibili fossili che sappiamo essere climalteranti. Questo in brevissimo. Isabel Reus, invece vogliamo la vostra analisi, che è sicuramente puntuale.
Benissimo. Allora, sicuramente il risultato non era quello positivamente atteso, se vogliamo, perché volevano un ammontare molto superiore dei 300 milioni entro il 2035. Io credo però che bisogna anche guardare, tendo a essere positiva, e bisogna anche trovare le cose positive, cioè che cosa hanno fatto? Che i contributi della Cina per la prima volta rientrano dentro questi 300 milioni. Fino adesso la Cina era quella che riceveva, adesso diventa quella che contribuisce, e questo è già un passo avanti sicuramente. Naturalmente manca quello al quale dobbiamo arrivare. Noi dobbiamo arrivare a 1.35 trillion, che è l'ammontare all'anno, che è l'ammontare che ha definito anche la Working Group delle Nazioni Unite. Quello che si è visto in questa COP è che c'è una possibilità di arrivarci, bisogna fare il ponte, e hanno iniziato a stabilire i paletti come arrivarci a questo 1.35, per cui il famoso bridge, ponte, che sperano che sia sviluppato adesso a Belém l'anno prossimo. Perlomeno i paletti iniziali sono stati messi, chi, come e quanto, e in alcuni casi delle persone che dovrebbero contribuire a questo, o i meccanismi o i finanziamenti o i mercati che devono contribuire a questo, sono, questo è il positivo di questa COP, per esempio il mercato dei crediti del carbonio, i mercati del credito del carbonio finalmente dopo 10 anni sono stati stabiliti, mancano ancora un po' di dettagli come esattamente funzioneranno, e questo lo faranno l'anno prossimo. Sono un mercato di crediti del carbonio sotto le Nazioni Unite, ma è un mercato globale completamente nuovo, e il trading su questo naturalmente apporta anche finanziamenti, e si aspettano intorno a 1 trilione entro il 2035. Per cui questo è per esempio uno positivo, e l'altro è per esempio che le banche di sviluppo come la BEI europea non solo ha raggiunto il suo target che si era prefissata nel 2019 per il 2025, ma lo hanno ceduto del 25%, per cui nell'insieme di tutti gli attori che devono contribuire ci sono anche cose positive che possiamo vedere.
Che no, mi piace che ci sia da parte vostra questa positività, perché effettivamente il bicchiere si può vedere mezzo pieno, mezzo vuoto. Sì. C'è un aspetto che io ho colto lì di preoccupazione da parte dei paesi in via di sviluppo che riguarda il tema prestiti o finanziamenti a fondo perduto. Sì. Quello è una questione molto sensibile per loro, esatto. che non è stata precisata, è stata lasciata forse un po' troppo vaga.
È stata lasciata un po' troppo vaga perché i paesi in via di sviluppo, questo era stato creato come un fondo, cioè ha perduto, ma quando uno inizia a aumentarlo e se deve arrivare a 1.35 trillion, non tutto potrebbe andare a fondo perduto. Ci devono essere anche i prestiti. Naturalmente i paesi in via sviluppo dicono i prestiti sono troppo costosi per me, io non riesco neanche a cederle, per cui me li puoi anche dire che li metti lì, ma non li posso accedere. Per cui credo che il lavoro che faranno su questo famoso ponte un po' deve anche essere fatto su questo aspetto qua, cioè come far sì che i soldi arrivino senza però farli andare ancora più in fallimento, no?
Eh sì, esattamente. E poi c'era anche un altro punto che è stato criticato, che riguarda il contributo della finanza pubblica, che sempre secondo i paesi in via di sviluppo, diciamo nella loro rappresentazione del G77, di questo gruppo allargato all'interno delle Nazioni Unite, doveva essere un cuore, diciamo, di finanza pubblica sul quale poi dopo, diciamo, un po' a cipolla si dovevano poggiare tutte le altre risorse. E invece questo cuore sembra essere un po' un cuoricino, un po' troppo.
Sì, da quello che si hanno presentato alla COP sembra essere un po' più piccolo. Bisogna dire che invece la parte subito sopra, o sono anche considerate cuore, è questa delle banche di sviluppo come la BEI, e quelli non, e sono buone, è considerato cuore, per cui le banche sì, quello che viene dallo Stato se vogliamo è venuto un po' a meno. Bisogna vedere se loro hanno identificato in questo ponte una categoria chiamata soluzioni innovative, e lì potrebbero venire, perché alcune sono cose su tassazione dell'aviazione, per esempio tassazione sul trasporto marittimo, per esempio, che alla fine dopo vanno nei conti pubblici, giusto? Per cui forse anche da lì bisogna capire se il ponte, il bridge e tutti i dettagli che hanno descritto possono incrementare da questo.
Allora, un ascoltatore molto correttamente osserva: ma questi contributi, questa finanza è impostata su una base, diciamo, capitalistica, quindi diciamo per moltiplicare il capitale dei paesi già ricchi, o solidaristica? Io aggiungo osservazioni colte appunto nel corso della conferenza: il timore di un neocolonialismo da parte di molti paesi, cioè non è che verrete qua poi dopo a imporci una regola, prima i prestiti, poi una regola, poi qua, è un nuovo capitalismo di cui, un nuovo colonialismo di cui molti hanno timore.
Questo è giusto, la domanda è molto giusta. Credo che la risposta a questo è: se i soldi provengono solo dal pubblico, il rischio aumenta; venendo dal privato, forse non aumenta così tanto, perché è comunque una cosa nella quale i paesi partecipano. Per cui sicuramente si potrebbe trovare una soluzione, ragione per la quale il dialogo deve continuare. E io so che i pessimisti sono venuti a casa dicendo il dialogo non funziona, il dialogo è l'unica cosa, arma che abbiamo, per cui dobbiamo continuare a sederci al tavolo, e specialmente queste cose qua, su una giusta transizione, perché la giusta transizione rientra dentro questo. E la giusta transizione è l'arma, secondo me, più forte che abbiamo contro un neocolonialismo.
Vorrei aggiungere che il dialogo è anche l'unico strumento che abbiamo di, diciamo, controllo del mantenimento degli impegni. Perché poi c'è anche questa questione: uno può dire, ma io te lo do 1.3 trillions, che sarebbero i 1.300 miliardi di cui abbiamo parlato nei nostri GR, ma te li prometto, ma non te li do poi, no? Quindi se si continua a parlarne, forse c'è anche più uno stimolo e una spinta all'azione reale, oltre che un impegno teorico.
Esatto, e io devo dire lì, per esempio, gli obiettivi climatici nazionali che devono essere fissati entro febbraio del 25, se noi andiamo a vedere, ci sono stati 3 paesi che le hanno già rilasciate. Il UK, che vabbè, paese sviluppato, gli Emirati Arabi Uniti, inatteso se uno pensa, perché sono alla fine spinti dal fossile. Ma il terzo è un paese in via di sviluppo, il Brasile. Per cui lì abbiamo un po' tutti, e se noi facciamo gli obiettivi e impegni climatici nazionali e iniziamo veramente anche passare dalla parola, come dici te, all'azione, è una cosa buona. Per cui a me mi è piaciuto molto i carbon markets, che sono passati dalla parola all'azione. Adesso bisogna vedere su tutti gli altri se lo faremo anche. Se posso dire una cosa positiva che io ho visto nel confronto proprio dagli italiani, la BEI fa questa inchiesta sul clima tutti gli anni, e i dati di questo anno per l'Italia sono una cosa che secondo me la gente forse non sa. Il 97% degli italiani dice che l'adattamento al cambiamento climatico è importante, per il 67% è una priorità, e il 91% degli italiani crede che investire in adattamento al cambiamento climatico genera posti di lavoro e rilancia l'economia locale. Questo è un dato che secondo me è importantissimo. E l'altro dato è che il 91 sempre pensa che bisogna farlo subito, perché dopo ci costerà ancora di più. E noi come Italia siamo così coscienti di questa cosa, e 83% degli italiani riconosce che deve cambiare il stile di vita per adattarsi a un cambiamento climatico, credo che siamo, se gli italiani lo pensano, e lo, adesso bisogna trovare anche per l'Italia, cambiamolo in azione.
Certo. Passiamo dal pensiero all'azione. Isabel Reus, io la devo salutare e ringraziare. Grazie per essere stata con noi anche in questa puntata, e alla prossima occasione.
Grazie mille.
Grazie. Senior Climate Social Advisor del Forum per la Finanza Sostenibile. A questo punto cominciamo un giro, diciamo così, proprio attraverso questi paesi che sono ormai economie avanzate, solide, ma non sono ancora parte del G7, non sono tenuti a contributi, ma possono farlo volontariamente se lo desiderano, per sostenere la finanza climatica degli altri paesi. Il primo di questi è ovviamente la Cina, di cui parliamo spesso, tanto, e a volte direi anche a sproposito. Sabrina Moles, buongiorno, benvenuta.
Pronto, buongiorno a tutti e a tutte.
Buongiorno, scrive per China Files, è una curatrice anche di una rubrica specifica di sostenibilità, Sustainalytics. Allora, la Cina è stata più volte nominata, la Cina è sicuramente partecipe. Per la prima volta a Baku ha anche rivelato delle sue azioni specifiche per il clima, è rimasta però, come gli altri paesi, tra coloro che possono contribuire volontariamente e non sono tenute a partecipare di questo impegno di 300 miliardi di cui dicevamo, giusto?
Assolutamente, nonostante la Cina sia ormai la seconda economia globale, di fatto non è ancora, diciamo, chiamata a versare, diciamo, una quota fissa. È comunque un paese che può scegliere come muoversi. Sicuramente è interessante però che dal lato della narrazione cinese su tutto ciò che riguarda appunto il contributo, sia a livello di sforzo diplomatico che a livello di economico, insomma, ovviamente la Cina sta cercando di diffondere comunque l'idea, o di far di esprimere l'idea che stia giocando un ruolo fondamentale e che è ben disposta, qualora ci fosse un cambiamento anche della situazione geopolitica, anche a fare di più. Poi diciamo che a volte lo tiene come una narrazione molto generica, però non sono mancati commenti su appunto un possibile cambio della situazione geopolitica dovuto a una minore presenza degli Stati Uniti sul piano della diplomazia climatica. Ovviamente la Cina invece sta raccontando tutt'altra storia, soprattutto perché ricordiamoci, la Cina continua ancora oggi a farsi un po' da portavoce del mondo dei paesi in via di sviluppo, portando le loro istanze e cercando un po' di coprire questa figura.
Questo è sicuramente un aspetto significativo, perché dove c'è un vuoto poi qualcuno lo riempie. Quindi in questo caso, se gli Stati Uniti, diciamo, si spostano su, cambiano un po' i loro obiettivi, pensiamo, poi vedremo cosa farà davvero Trump, però qualcun altro però potrebbe, come dire, entrare e sostenere questo aspetto e tendere una mano poi a un gruppo di paesi molto ampio, perché poi adesso la Cina è il primo dei paesi che noi andiamo a esplorare, ma poi il viaggio che facciamo oggi in pratica è attraverso i BRICS, e quindi vedere come ciascuno di loro nel suo paese ha narrato l'effetto del risultato della COP o ha attenzione comunque alle questioni climatiche. Le questioni climatiche comunque, come sono state presentate, e la COP stessa come è stata presentata in Cina, sei riuscita a seguirlo, Sabrina Moles?
Sì, assolutamente, è molto interessante. Di sicuro si sprecano le interviste sia agli esperti che ai protagonisti, diciamo, della delegazione cinese alla COP29, per esempio il ministro dell'ambiente, dell'ecologia e dell'ambiente, Zhao Yimou, ha detto ad esempio una cosa molto forte, che la Cina sarà la spina dorsale della risposta globale al cambiamento climatico, quindi ancora una volta ribadendo questa posizione di quasi di leadership, no, nella questione della collaborazione da un lato, dei finanziamenti, ma anche appunto della produzione di tecnologie per la transizione energetica. Insieme a lui c'era anche Chen Zhenhua, che è il nuovo inviato del clima di Pechino, che invece appunto ricorda, scusatemi, Liu Zhenming, lo stavo confondendo con quello prima.
Quello precedente è il grande amico, esatto, di Kerry.
Esatto, invece adesso abbiamo Liu Zhenming, scusatemi, che invece ha puntato, proprio perché c'è questa percezione di un ritiro graduale degli Stati Uniti, poi abbiamo detto è tutto da vedere, ha ad esempio parlato di importanza nella collaborazione con l'Unione Europea, quindi ancora ribadendo questa necessità di colmare questa lacuna di leadership, che è un ottimo auspicio, ha detto in questo caso Liu Zhenming, però ha anche detto è molto difficile, anche perché qua il discorso, chi segue magari le questioni commerciali che sono emerse negli ultimi mesi, tra cui ovviamente l'importantissima decisione della Commissione Europea di imporre dei dazi sui veicoli elettrici cinesi, ricorderà che appunto oggi il grande scoglio nella diplomazia tra questi due attori è proprio quello delle barriere commerciali, tant'è che abbiamo avuto affermazioni come ad esempio il ministro che si occupa dell'area del Medio Oriente, che ha parlato chiaramente in un'intervista di come queste barriere commerciali verdi, tra virgolette, impediscano in realtà la possibilità per i paesi di accedere a certe tecnologie, oppure di facilitare appunto l'implementazione delle tecnologie per la transizione energetica. E tutto questo si inserisce in realtà in questa narrazione per cui l'Unione Europea sta facendo un po' si sta opponendo, no, all'ingresso ad esempio dei pannelli fotovoltaici, ma anche delle batterie di accumulo che arrivano dalla Cina. E questo è un discorso interessante, perché ovviamente va ad aggiungere un ulteriore livello, che è quello proprio della competizione commerciale, che già abbiamo visto anche con gli Stati Uniti sotto Biden, con l'introduzione dell'Inflation Reduction Act, per esempio, che comunque andava a mirare a queste tecnologie in arrivo dalla Cina.
E quindi questo ci riporta anche al messaggio dell'ascoltatore che chiedeva se i finanziamenti avevano, diciamo, degli obiettivi capitalistici o solidaristici. E beh, qui le questioni si intrecciano sempre, quelle commerciali con quelle delle politiche del clima, con quelle degli interessi geopolitici degli stati.
Esatto, assolutamente. Ed è anche interessante andare a notare, però, proprio perché si parla di capitali, come in realtà anche quando, al di fuori del tema della diplomazia climatica, quando andiamo a vedere all'interno della Cina, ci sono dei cambiamenti in corso anche in questo senso. È interessante come, ad esempio, il Ministero della Tecnologia e l'Informazione abbia utilizzato proprio questa espressione che viene utilizzata tendenzialmente per le questioni economiche interne alla Cina. L'espansione disordinata, di solito, del capitale, no? Il governo cerca di controllare l'espansione disordinata del capitale. Per quanto riguarda le tecnologie verdi, recentemente invece in un comunicato del Ministero della Tecnologia e dell'Informazione cinese, parlando di queste tecnologie, si è parlato di contenere l'espansione disordinata della capacità produttiva. In che senso? Che anche in Cina si sono accorti che comunque le grandi sovvenzioni che sono arrivate alle aziende e ai governi locali stanno rischiando, come a suo tempo è accaduto per altri settori, in particolare il settore immobiliare, di cui magari quelli gli ascoltatori più informati si ricorderanno che c'è appunto tuttora una crisi in corso. Diventano un po' la strategia di crescita per portare fondamentalmente dati al governo centrale, utilizzata dalle aziende e soprattutto dai governi locali. E quindi diciamo che questo discorso che è molto economico e va molto a toccare invece le leve del funzionamento dell'economia cinese, è interessante perché adesso riguarda proprio l'implementazione di tecnologie rinnovabili che la Cina vuole aumentare a una velocità che già stiamo vedendo è particolarmente impressionante, tant'è che molti esperti hanno già previsto il picco delle emissioni entro il 2025, mentre già tutti i target di produzione di energia da fonti, in particolare solare ed eolico, ha già superato quelle che erano i precedenti target, no? Dati solo pochi anni fa. Ed è interessante perché però dall'altro lato c'è proprio questa questione molto economica per la quale si sta cercando di contenere la sovrapproduzione di questo genere di prodotti, un po' anche in un'ottica di non creare problematiche nelle esportazioni, ma soprattutto di non creare poi magari un problema economico interno legato proprio all'implementazione di queste centrali, che però deve essere un investimento ovviamente oculato e non diventare, come a suo tempo fu l'investimento nell'immobiliare, un po' la leva utilizzata dai governi locali per dimostrare a Pechino che sono performanti, che continuano a rimanere in piedi, non creano debito, eccetera.
Eh sì, in ultima battuta, se riesci, Sabrina Moles, ma quanto potrà ancora la Cina sostenere di essere un paese in via di sviluppo, anche considerato tutto quello che ci hai raccontato? Lasciamo perdere il tema delle emissioni storiche, dell'industrializzazione europea e statunitense, ma quanto potrà tenere questa posizione?
Beh, secondo me ancora per molto poco. È interessante che adesso il discorso sia molto incentrato appunto sull'intenzione della Cina, non dico di sostituirsi agli Stati Uniti, ma quasi, no? Nel dialogo anche con i paesi occidentali e nella leadership climatica, della diplomazia climatica. Però diciamo che appunto proprio per come la Cina si muove, sempre stando attenta un attimo a quello che succede, senza magari fare promesse troppo ambiziose, di sicuro in realtà il tempo è abbastanza
e qua è maturo, anche se questo ovviamente, esatto, avrà delle ricadute un po' su tutto, no? Nella sua posizione nel WTO, nella Banca Mondiale, è chiaro che cambia tutto a quel punto, però lentamente, diciamo, il cammino è sicuramente quello. Grazie davvero a Sabrina Moles, ricordo China Files e la sua rubrica Sustainalytics. Buona giornata e buon proseguimento.
Grazie mille, altrettanto un saluto a tutti e a tutte.
Si può fare. Si può fare. Si può fare.
When the Beatles went to India to do some meditation, Ringo brought his camera, said I won't stay long. When the Beatles went to India with their white dresses on.
continuiamo con la nostra puntata di Si può fare, nella quale stiamo un po' esplorando le reazioni al testo che è stato approvato a Baku alla COP29. A questo punto ci colleghiamo con l'India, con Marco Masciaga, corrispondente del Sole 24 Ore. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Allora Marco, l'India è stata abbastanza partecipe a Baku, ha fatto sentire la sua voce, ha fatto sentire anche la sua insoddisfazione a un certo punto con il presidente della COP Babayev, che non avrebbe dato la parola al delegato indiano quando questi l'aveva richiesta, in un momento particolarmente delicato tra l'altro della negoziazione, perché avrebbe potuto bloccare l'andamento dei lavori. Ma una volta tornato a casa e quindi tornata a casa anche tutta la delegazione indiana, se ne è parlato della COP di Baku?
Allora, la risposta è sì e no, nel senso che si è sicuramente parlato dell'episodio a cui tu hai fatto cenno, ovvero il fatto che i delegati indiani non sarebbero stati ascoltati prima della ratifica della decisione finale sui famosi 3 miliardi. E questo per la parte del sì. Per la parte del no, diciamo che gli aspetti un po' più di sostanza non hanno avuto tutta questa centralità sulla stampa indiana. Probabilmente è un fenomeno che è legato al fatto che in India, rispetto all'Europa, c'è ancora una sensibilità un po' diversa rispetto ai temi dell'ambiente, c'è una sensibilità diversa rispetto ai temi della salute collegati ai temi dell'ambiente. E poi c'è soprattutto anche la convinzione che inquinare sia sì un problema, ma se un paese è povero come l'India, povero in termini di PIL pro capite, perché noi diciamo spesso che l'India è la quinta economia mondiale, che è assolutamente vero, però è la 139esima, qualcosa del genere, per quanto riguarda il PIL pro capite, quindi è ancora un paese molto povero che sì è un grande emettitore perché ci sono tante centrali a carbone, però allo stesso tempo in termini pro capite è un piccolo emettitore, nel senso che se noi dividiamo le emissioni per il numero di abitanti abbiamo un numero molto basso, quindi c'è una sensibilità sicuramente diversa, nel senso che l'inquinamento è sì un problema, però con questa poca sensibilità alla salute e all'ambiente e poi la coscienza del fatto che ridurre immediatamente le emissioni immediatamente avrebbe delle ricadute a livello di crescita del PIL e a livello di ricchezza, fa sì che questo tema sia sì seguito però con un po' più di stacco, un po' più di distacco rispetto a come facciamo noi in Europa.
E forse anche un po' più di distacco rispetto a quanto almeno abbiamo visto esserci in Brasile, Brasile che ospiterà la prossima COP29, Brasile che è nel novero dei BRICS insieme all'India, che sembra un po' più invece incline, a, almeno a parole, a intraprendere delle politiche di tutela dell'ambiente e di riduzione delle emissioni per ridurre il riscaldamento globale. Questo tema non è un tema all'ordine del giorno dei BRICS, quindi mi sembra di capire, quello ambientale e delle economie legate a questo.
È un tema delicato, perché dobbiamo anche tenere conto che questi sono paesi che hanno una posizione ben precisa rispetto alle emissioni, nel senso che loro dicono sostanzialmente: voi paesi ricchi, voi paesi sviluppati avete inquinato quando era possibile farlo, adesso chiedete a noi di fare dei sacrifici perché questo non succede in futuro. Loro dicono non funziona così. E poi c'è la questione meramente economica. Prima abbiamo accennato alla questione dei 300 miliardi che sono stati stanziati per 10 anni. Una cosa che fanno notare in India è che non tengono conto dell'inflazione, ragion per cui nel 2035, quando dovranno scadere, quando saremo alla fine di questo decennio coperto da questi 300 miliardi annui, 155 miliardi spesi nel 2035 per via dell'inflazione saranno equivalenti a 100 miliardi spesi nel 2020. Quindi loro dicono sostanzialmente non sono veri questi 300 miliardi, non solo noi volevamo molto di più, volevamo 1.3 trillion, volevamo 1.300 miliardi di dollari, ma anche questi 300 non sono veri, sono soltanto sulla carta. Infatti di qui un'espressione molto efficace che ha usato la delegata indiana a Baku, molto arrabbiata, un po' per come sono finite le cose e anche un po' per i contenuti dell'accordo, quando lei dice che l'accordo raggiunto dal punto di vista dei paesi in via di sviluppo non è che un'illusione ottica. Rispetto alla posizione dei paesi in via di sviluppo, poi permettimi, aggiungo soltanto più questa cosa, ci sono anche delle distinzioni, perché noi parliamo di paesi in via di sviluppo e intendiamo un gran numero di paesi, però ci sono delle divisioni. Per esempio, una divisione che emerge negli ultimi anni è quella di alcuni paesi africani che non reputano corretto essere messi nello stesso calderone di economie piuttosto potenti e grandi, come quella indiana, come quella cinese e come quella dell'Arabia Saudita, e quindi loro vorrebbero un trattamento leggermente diverso.
E questo trattamento leggermente diverso, sì, ho visto anch'io appunto questa posizione, che è anche comprensibile, direi, vista la crescita che hanno avuto in particolare la Cina, l'India e anche altri, alcuni grazie alle fonti fossili come l'Arabia Saudita, diciamo, non fa sì che l'India diventi un po' un riferimento, o anche gli altri diventino un po' un riferimento e riescano a radunare attorno a sé altri paesi? Tu vedi più la frattura tra ad esempio l'India e alcuni paesi africani?
Allora, devo confessare che in questa occasione sul tema ambientale si nota una frattura e si è notata. Va anche detto che, però parliamo appunto del fatto di essere o meno inclusi nel novero dei paesi in via di sviluppo. Sugli altri temi ambientali che sono stati discussi, per esempio durante le diverse COP, invece c'è allineamento, e c'è anche un forte desiderio indiano che si nota negli ultimi anni di proporsi come leader del cosiddetto Global South, il sud del mondo. C'è uno sforzo diplomatico evidente, non passa mese senza che a Delhi non arrivi una delegazione di giornalisti, giovani diplomatici, giovani influencer provenienti da paesi del sud del mondo, ed è evidentemente, è chiaramente un tentativo da parte del governo indiano di creare una sorta di egemonia e di diventare una sorta di portavoce di paesi che in materia di grandi trattati, di diplomazia, spesso non ne hanno avuta, e stanno crescendo anche in termini demografici, quindi sono destinati a meritare in un prossimo futuro una maggiore rappresentanza, e l'India si candida a essere il portavoce anche di questi paesi.
È molto interessante quello che dici, quindi nuove alleanze, diciamo, crescono anche su questo fronte ambientale, oltre che su tutti gli altri di cui parliamo moltissime volte nel corso delle nostre trasmissioni, e si parla sul Sole 24 Ore ovviamente. Grazie a Marco Masciaga che si è collegato con noi oggi dall'India, buon lavoro, buon proseguimento e a presto.
Si può fare.
Prossimo collegamento, che dovrebbe sperabilmente essere con Mosca, ma in questo momento abbiamo dei problemi, quindi aspettiamo. Riferisco rapidamente di quello che è la posizione russa, che ha partecipato al vertice sul clima attivamente con una grossa e folta delegazione, e poi adesso però io non so chi abbiamo in onda. Ok, grossa e folta, di cui speriamo di parlare dopo, perché vuole, come dire, far presente un po' come i cinesi la sua possibilità di aiutare i paesi in via di sviluppo in questo momento di transizione energetica che per Mosca è basata principalmente sul gas. Non di questo però andiamo a parlare con il nostro prossimo ospite, il collega Massimo Alberizzi, direttore di Africa Express. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Buongiorno Massimo.
Allora, Africa Express è un quotidiano online, no? Perché se qualcuno lo scambiano per un'agenzia di viaggi.
No, che viaggi, a meno che non vogliate, come dire, viaggiare attraverso le notizie che provengono dall'Africa, di cui voi appunto scrivete. Allora, Massimo, volevo un po' capire all'ultimo grande BRIC, che sarebbe Sudafrica, com'è andata l'esito di questa COP, se c'è stata soddisfazione, se c'è stato interesse, se se ne è parlato.
Beh, il Sudafrica è stato praticamente tra i paesi in via di sviluppo il più presente, direi che ha preso quasi le redini dei paesi in via di sviluppo, perché sono molto impegnati sulla transizione ecologica, perché i cambiamenti climatici hanno veramente danneggiato l'economia del Sudafrica e dell'Africa in generale. Per esempio, io abito in Kenya, sono giusto arrivato ieri dal Kenya e sta piovendo, ma non era mai accaduto. Non è più stagione delle piogge, la stagione delle piogge è in ottobre, e invece abbiamo avuto inondazioni in novembre, fino a, io sono partito che veramente pioveva a dirotto, e come di solito scrivono i quotidiani, il caldo africano non c'era proprio, faceva freddo a Nairobi, faceva veramente freddo, siccome non ci sono i riscaldamenti se non un camino in casa, ma in camera da letto non c'ero, non ci sono ovviamente, io dormivo con la borsa d'acqua calda, e siamo in primavera inoltrata, perché a fine dicembre comincia l'estate, ecco, quindi quando qui sarà gennaio, quando qui sarà inverno.
Quindi è tutto quindi molto chiaro, la situazione, diciamo, del cambiamento è evidente.
È evidente, e danneggia soprattutto, sa, una delle principali fonti dell'economia del Kenya è per esempio il turismo. Ecco, il turismo ovviamente è stato danneggiato profondamente, perché gli animali non migrano più, migrano in stagioni diverse, per cui non puoi neanche sapere quando. È veramente molto, molto complicato per l'Africa, e devo dire che c'è un forte impegno, e il Sudafrica ne è stato il principale artefice, perché è stato il portabandiera, diciamo, della causa africana sul cambiamento climatico. Consideriamo che poi il cambiamento climatico si innesta nella situazione che non è certo rosea dell'economia, e rischia di fare deragliare il progresso che stanno tentando con fatica, il progresso verso lo sviluppo in molti paesi africani. Questo ovviamente rischia per l'Africa di diventare un disastro economico mostruoso, veramente molto, molto importante. Per questo hanno dato il benvenuto allo stanziamento di questi 100 miliardi di dollari nei prossimi 3 anni. Quindi voglio dire, molto sentita questa questione, e infatti il Sudafrica ha partecipato, che è il paese, diciamo, africano più sviluppato, forse a parte l'Egitto, ma io sto parlando di Africa soprattutto subsahariana. Ecco, quindi il Sudafrica si è fatto portavoce di questa esigenza africana, e hanno chiesto con forza che si compiano il COP 29 compie progresso sugli indicatori che sono stati appunto politicamente individuati. La decarbonizzazione è importante, perché se non, noi abbiamo pubblicato su Africa Express, vi invito i tuoi ascoltatori a guardare come sono lo stato delle strade africane, abbiamo pubblicato dei video, perché abbiamo una serie di strigheri in Africa, del paese più ricco di tutta l'Africa, che è il Congo. Ecco, lo stato delle strade africane in Congo è mostruoso, inimmaginabile in Europa da noi europei, che siamo comunque abituati ad avere una strada che non va bene, una strada con piccole buche. Ecco, lì invece sono crateri che si formano nelle strade, dove i camion vengono ingoiati, dove non riescono a uscire dalle gole, dagli avvallamenti che altissimi che vengono fatti sulle strade. Quindi proprio ecco, il COP è stato importante per i paesi africani, perché un momento di riflessione su quello che
e
sta
anche
accadendo,
di unità, ecco, anche di unità, sicuramente di unità tra di loro, per essere, diciamo, avere una voce. E abbiamo capito, certo, anche dalle tue, certo, parole, un leader in questo momento in quell'ambito che è il Sudafrica. Massimo, grazie per essere stato con noi. Ricordo,
grazie
a tutti,
a
Africa Express, che è una testata online, così la potete consultare. Massimo Alberizzi ne è il direttore. Grazie, alla prossima.
Grazie.
Allora, gli ultimi minuti, abbiamo recuperato il collegamento con Mosca, dove c'è Riccardo Ricci. Buongiorno Riccardo.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Allora, situazione, io ho dato così qualche indicazione generale su come è stata seguita la COP e quale è la posizione russa. Chiediamo a te, ecco, qual è stata la presentazione e anche il grado di soddisfazione, se c'è stato, rispetto all'esito.
Sì, il governo, il diritto di governo, nonostante la tradizionale scetticismo nei confronti dei temi ambientali, ha voluto partecipare. Ovviamente l'ha fatto con un occhio alla situazione geopolitica che sta affrontando in prima persona, cioè l'isolamento, le sanzioni, e ha approfittato in un certo senso per raccogliere intorno a sé il malcontento dei paesi emergenti, cioè ha sottolineato il fatto che le decisioni prese fossero state prese senza tener conto del divario tra i paesi sviluppati e i paesi emergenti, che sono anche quelli che inquinano maggiormente. La presenza è stata ovviamente guidata dal premier Mishustin, che ha fatto valere i successi della Russia di riduzione, di dimezzamento rispetto ai livelli degli anni 90 delle emissioni. Ovviamente successi ottenuti anche a causa di una deindustrializzazione del paese dopo la crisi economica, e poi ha spinto su due punti: ha spinto sul possesso da parte della Russia di tecnologie che permettono di ridurre le emissioni, parliamo del nucleare, che sta promuovendo fondamentalmente il nucleare, che sta promuovendo attraverso la costruzione nei paesi emergenti di piccoli impianti nucleari, e attraverso gli obiettivi che si è posta come governo, alternativi alla visione occidentale, degli obiettivi russi, tipicamente russi, cioè la riduzione delle emissioni attraverso lo stoccaggio attraverso l'aumento delle masse vegetali, cioè attraverso l'aumento delle proprie foreste. La Russia ha sempre spinto sulla propria immagine di paese che assorbe
certo,
CO2, perché fa crescere
grandi boschi che ha a disposizione, peraltro ce ne ha tanti già, purtroppo un po' bruciati negli ultimi anni, abbiamo sentito.
Non solo, anche depredati dalle compagnie straniere che entrano a volte anche con abbattimenti illegali nel territorio russo. È un problema concreto, cioè quel bosco sulla carta c'è, ma intanto già magari nella realtà, siccome le distanze sono enormi, il controllo è difficile, magari quel bosco non esiste più e già è diventato mobili, ecco.
Riccardo Ricci, in ultima analisi, perché sì, abbiamo l'ultimo minuto, sì, è stata secondo te la COP29 e i suoi esiti anche un'occasione per la Russia di fare della politica, quindi di attirare a sé altri paesi, visto che noi stiamo facendo il giro dei BRICS, quindi abbiamo anche uno scopo che è non solo riflettere sulla COP ma anche geopolitico?
Sì, perché in effetti Mishustin, immediatamente dopo il proprio intervento, è andato a incontrare il governo azero. Il governo azero che ha approfittato della COP29 per sottoscrivere contratti di fornitura con paesi europei, Intanto però negli ultimi due anni il paese caucasico ha iniziato ad aumentato gli acquisti di gas dalla Russia, quindi in sostanza è uno snodo del gas russo diventato verso l'Europa. E appunto ha sollevato la questione dell'ingiustizia delle decisioni prese per attirare a sé non ha fatto mistero del sostegno ai paesi emergenti. E in ultimo il delegato della presidenza russa del Gerias ha detto: non siamo intenzionati a pagare per gli impegni presi dall'Occidente dal momento che ci hanno anche messo sotto sanzioni. Sarebbe un po' strano se ci chiedessero di finanziare dal momento che siamo sanzionati.
Registriamo quindi anche questa presa di posizione da parte del governo di Mosca. Ringraziando Riccardo Ricci, collega che ci ha parlato da Mosca, ci ritroviamo tra poco dopo GR24 per l'ultimo capitolo che riguarda il Sud America e il Brasile, il primo dei BRICS appunto, la B, e il prossimo ospite della COP.
Si può fare. Fare.
Lucia lo ascolteremo sempre e a lungo, ma dobbiamo interromperlo, o meglio lo teniamo in sottofondo e proseguiamo la nostra puntata, che oggi è dedicata a sentire un po' come nei paesi dei cosiddetti BRICS, quindi Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, sono state prese le decisioni, le scelte, gli impegni sottoscritti alla COP29 di Baku sul clima. Ed è il turno a questo punto del Sud America, dove troviamo il nostro Maurizio Monte, corrispondente appunto di Radio 24 da laggiù. Buongiorno, grazie per la sveglia mattutina.
Ciao Laura, buongiorno.
Buongiorno Maurizio. Allora, il Brasile tra l'altro ospiterà la prossima COP, la COP30, sulla quale insomma pendono molte aspettative, perché qua si sono presi degli impegni che forse non sono abbastanza. Comunque c'è tutta una roadmap cosiddetta verso Belém. La prima domanda quindi è: quale hai visto essere la reazione generale, magari riportata dalla stampa o che ha riportato le opinioni dei governi alle impegni di Baku?
Bene, le reazioni, bisogna dire prima che il Brasile è vero ospiterà a Belém la prossima COP, ma quando c'era Bolsonaro il governo brasiliano aveva rinunciato all'organizzazione nel 2019, quindi il cambiamento già è visto come una cosa positiva per la stampa e per l'opinione pubblica brasiliana. Però ci sono anche delle osservazioni fatte, ad esempio Folha do São Paulo, che è il giornale più importante del Brasile, risalta il protagonismo del paese nel vertice, ma critica l'accordo economico. E secondo il giornale, e fa un paragone, dice che questi quasi 300 miliardi di euro equivalgono a 45 giorni di spese militari, quindi mette i soldi, questa politica dei soldi, come diciamo, lo vede come una cosa un po' negativa.
Posso aggiungere solo una cosa, che molti paesi hanno voluto sottolineare, come con l'inflazione galoppante questi soldi saranno sempre meno, insomma, quando arriveranno.
Saranno sempre meno e sempre arrivano poco alla volta e non con il flusso necessario. Infatti, O Globo la rete televisiva più importante del paese, quella è una veramente importante, gli ha dato voce agli ambientalisti e questi sostengono che soltanto aumentare i fondi non risolve l'emergenza climatica. Quindi che dicono loro che si continua a insistere su un modello che solo fa promesse ma non riesce a creare politiche efficaci. Quindi questa è una discussione costante in Brasile. Infatti gli indigeni anche dell'Amazzonia criticano diverse opere di infrastruttura che si vogliono fare nell'Amazzonia e loro mettono l'occhio e l'attenzione su questo. Quindi questa lotta, questa tensione tra lo sviluppo economico e la cura dell'ambiente è sempre in una grande tensione. Poi per finire un'altra reazione sta da un altro giornale nazionale, dice che il governo promette una graduale sostituzione dei combustibili fossili nella sua matrice energetica, ma è questa critica, non specifica un calendario preciso di come e quando sarà questo.
Eh sì, la famosa terra promessa, ma non ti dico quando. Ritiro della delegazione argentina, qui arriviamo proprio appunto a casa tua. Tu hai ricordato giustamente Bolsonaro, un tempo volle uscire dal consesso, insomma, delle discussioni sul clima. Questa volta invece è stata l'Argentina. L'anno prossimo forse sarà Trump, vedremo, quindi gli Stati Uniti. Ma l'Argentina?
Bene, se Lula ha promesso, o il governo brasiliano ha promesso di ridurre le emissioni fino al 67% fino al 2035, l'Argentina ha ritirato la sua delegazione dalla COP29, sono stati a Baku per qualche giorno, poi al secondo giorno dei dibattiti hanno ricevuto l'ordine da Buenos Aires di ritirare la delegazione senza nessuna giustificazione. La ministra... La sottosegretario, perché neanche ministra, adesso hanno modificato il gabinetto, quindi è sottosegretario dell'ambiente, ha detto che questo non implica un ritiro dell'accordo di Parigi, ma sappiamo che Milei e Trump hanno un grande rapporto e Milei vuole assomigliarsi di molto a Trump in alcune cose, in altre non tanto. Quindi Trump ha già ritirato, quando era presidente nel suo precedente mandato, agli Stati Uniti dell'accordo di Parigi, e l'Argentina, almeno per adesso, ha detto di no, ma ha ritirato la sua delegazione. Comunque, negli due giorni che ha lavorato, l'Argentina ha messo l'attenzione e ha specificato la sua posizione. L'Argentina respinge l'imposizione di regolamenti e divieti promossi dai paesi che si sono sviluppati grazie a ciò che mettono in discussione, dice il documento presentato all'Argentina. E questa critica che ha fatto Milei, che Milei l'aveva già fatto quando è andato a Davos all'inizio di quest'anno, dove prima era contro l'agenda del 2030 dell'ONU, perché secondo lui questo si fa, è un'agenda socialista, che si fa soltanto per prendere soldi per, ha detto testuale, dei pigri socialisti. Quindi è una situazione difficile per l'Argentina, perché per l'Argentina è sempre stata la lotta al cambiamento climatico una politica statale. Quindi nel 2016 già il presidente Mauricio Macri che era un presidente di centrodestra, si era impegnato a ridurre le emissioni di gas serra del 15%. L'ultimo presidente, Alberto Fernandez, ha aumentato ancora questa promessa di riduzione fino al 26%. Questo confronta con quello che Milei sostiene, ma è anche c'è un dato di fatto che i paesi sviluppati o in via di sviluppo come l'Argentina ha il suo sistema economico, la sua matrice di produzione sullo sfruttamento agricolo intensivo a grande scala, gas, petrolio, litio, quello con il cambiamento climatico o negoziare una posizione dove il cambiamento climatico sia al primo posto, veramente è una sfida importante per
qualsiasi
governo.
È una sfida importante, certo. Uno degli obiettivi sarebbe, per l'appunto, come dire, consentire a paesi come l'Argentina di ridurre le loro emissioni senza rinunciare ovviamente al loro benessere o alla loro possibilità di sviluppo. È lì il punto.
Ma è stata sempre una proposta dei governi argentini, solo che si sedevano a parlare, solo che c'era l'intenzione e si riconosceva il cambiamento climatico. Milei non riconosce il cambiamento climatico, anzi nega il cambiamento climatico. Ha detto quando ci sono stati i dibattiti presidenziali, ha detto, e leggo perché veramente è una, fa impressione, ha detto Milei: tutte quelle politiche che incolpano gli esseri umani per il cambiamento climatico sono false. Sono false.
Meno male che lo sa lui, dai, magari ci spiegherà un giorno da dove derivano alcuni problemi che abbiamo in giro. Maurizio, ti devo interrompere perché è il punto, il momento in cui io devo dare la linea alla collega Cristina Carpinelli. Grazie intanto.
Perfetto, grazie, alla prossima.
Grazie, alla prossima, grazie a Maurizio Monte. Noi diamo la linea alle storie dal sociale, quindi Si può fare nel sociale con Cristina Carpinelli. Ci ritroviamo al termine.
Si può fare.
Si può fare nel sociale di Cristina Carpinelli.
Tra pochi giorni, il 3 dicembre, si celebrerà la Giornata Mondiale dei Diritti delle Persone con Disabilità, istituita dall'ONU nel 92. Tra i diritti più importanti c'è l'accesso al mondo del lavoro, un tema che in Italia ha bisogno di parecchia attenzione, a dirlo sono i dati. Secondo Istat, solo il 12% delle persone con disabilità grave è assunta. Nel dettaglio è il Nord-Est ad aver mostrato la percentuale più elevata di occupazione in questo ambito. Le cose dunque vanno fatte migliorare e per farlo bisogna lavorare in gruppo, mi spiega Clara Fusi, responsabile dello sportello lavoro della Nostra Famiglia, l'associazione a Como dove ci troviamo.
È uno sportello che accompagna le persone al lavoro, dedicato in maniera esclusiva a persone con disabilità, quindi persone iscritte al collocamento mirato. Le persone vengono da noi perché hanno o una storia, diciamo così, di presa in carico alla Nostra Famiglia, che può essere la formazione, può essere la riabilitazione, può essere un posto come quello dove ci troviamo oggi, cioè un luogo dove i ragazzi imparano a diventare lavoratori e a lavorare, oppure possono essere persone che arrivano dai centri per l'impiego. Noi li accompagniamo verso il mondo del lavoro, cercando di costruire intorno ad ogni persona un progetto suo, e intorno a questa cosa costruiamo, diciamo così, il sogno del lavoro per loro. Quindi andiamo a cercare nella zona dove che la persona può raggiungere in autonomia, quindi coi mezzi, e magari gli insegniamo a usare i mezzi, l'azienda che può fare per lei, e quindi andiamo a quel punto a cercare le aziende, e con le aziende condividiamo un po' questo sogno e cerchiamo di costruirlo.
In questa palazzina di due piani le persone con disabilità dunque transitano per essere sostenute nell'apprendimento di un lavoro, o talvolta restano a lavorare proprio qui. Come ti chiami?
Giuseppe.
Quanti anni hai?
Quasi 22.
E che lavoro stai facendo qui?
Sto mettendo il grasso sulle ceniere. E poi vanno su quella macchina lì, si schiaccia, poi manda a Nicolas che chiude.
Com'è lavorare qua? Vi divertite anche?
Certo, sì.
Tu quanti anni hai?
Io ho 17.
Come ti chiami?
Denis.
Ti piace questo lavoro che stai facendo?
Sì.
Andrea.
Quanti anni hai?
47.
E da quanto lavori qui?
Da 4 anni.
Le difficoltà di inserimento lavorativo per chi ha una disabilità restano ancora molte, ci conferma Clara.
Alcune aziende hanno ancora una mentalità che non ha accolto quello che è l'intento della legge 68, cioè di inserire nelle aziende le persone anche con disabilità, scommettendo sul fatto che possano essere produttive quasi almeno quanto le altre persone, e quindi c'è una preclusione, ci dicono no, non vogliamo, oppure ci chiedono che la persona che noi proponiamo sia una persona, noi diciamo disabile affidabile, cioè una persona che sul lavoro non abbia compromissioni rispetto alla sua disabilità. Altre volte invece siamo un po' più fortunati e incontriamo delle aziende o che si mettono in gioco o che già di loro hanno questa sensibilità e vedono la possibilità di creare un progetto ad hoc per la persona, ma che poi diventa dove un progetto nel quale si vincono tutti, soprattutto vince la persona e vince l'azienda.
Del perché e come vincano le aziende che scelgono l'integrazione lo abbiamo chiesto a chi è direttamente interessato.
Io sono Silvio Giorni, sono responsabile dell'area sindacale politiche attive di Bennet, che è un'azienda con circa 5.000 dipendenti. Ecco. Sappiamo che ci sono degli obblighi di legge, abbiamo cercato di scollegarci dal mero obbligo, perché quella dal nostro punto di vista non è effettiva inclusione, è la ricerca del disabile abile. Invece noi riteniamo che l'inclusione sia un valore.
E quante sono adesso le persone con disabilità assunte da voi?
Allora, su tutta l'azienda siamo a circa 150. Noi preferiamo cercare questi percorsi che sono un po' più faticosi e un po' più difficili effettivamente, e quindi con un rischio un po' più alto, ma che quando funzionano sono permanenti, cioè chi viene inserito e rimane effettivamente incluso, quindi entra a far parte della famiglia, del negozio, poi rimane in azienda, e a quel punto in realtà ho fatto un investimento perché non devo continuare a sostituire persone, e dall'altra parte ho cambiato probabilmente la vita di qualcuno.
E poi il fatto di avere una persona con disabilità all'interno di un negozio forse cambia anche il pensiero di chi entra nel negozio, ma anche di chi lavora a fianco della persona con disabilità.
Allora, questo è... Io personalmente sono convinto di sì, di solito dico che l'inclusione genera inclusione, nel senso che quando un negozio è stato interessato da questo progetto per un po' di tempo, il meccanismo che si mette in moto è positivo, quindi il negozio diventa più accogliente e soprattutto tutti i colleghi diventano partecipi del successo di quell'inserimento. La partecipazione crea sempre effetto positivo sul clima.
Giulia è una delle persone che da qualche tempo lavorano in questo supermercato.
Io mi chiamo Calendo Giulia, oggi 21 anni, il mio compleanno. Mi sono appoggiata un attimino al sportello lavoro e grazie a loro adesso lavoro al Bennet, che è un lavoro che adesso comunque mi fa stare abbastanza bene, diciamo. Faccio la pasticcera. Sinceramente mi piace più stare nella parte del reparto pane, perché mi sento più, diciamo, autonoma nel gestire il cliente, perché sono anche a contatto con il cliente. È una cosa che io adoro, amo con tutto il cuore fare. È importante per comunque appunto essere autonomi, avere un proprio stipendio, cioè... Già il fatto che c'ho un lavoro, questo è un sogno che già si è realizzato.
Accompagnare una persona con disabilità nel mondo del lavoro prevede diversi passaggi, e non solo e non sempre collegati alla competenza lavorativa. Spesso ci sono anche apprendimenti di regole sociali alla base, mi spiega Luca Vellis, che qui lavora come psicologo.
Qui in questo centro, quando un ragazzo arriva, ha bisogno di avere un piano educativo individuale. Questo piano viene fatto da me con gli educatori, e il prospetto è di, diciamo, due fondamentali filoni. Uno che è quello prettamente di tipo sulle competenze operative, no? E poi però c'è tutto l'aspetto che riguarda le competenze sociali, no? Le abilità sociali, che abbiamo scoperto soprattutto in questi ultimi anni valgono quasi più delle competenze operative. Tante volte quando si inserisce un ragazzo nel mondo del lavoro ci chiedono: ma rispetta gli orari, ma è educato? Ecco, tutti questi aspetti qua che riguardano le competenze sociali poi diventano degli aspetti fondamentali che noi sviluppiamo tramite un altro tipo di intervento educativo, che sono appunto i gruppi trasversali e i gruppi che facciamo, ecco, all'interno del centro, come le social skills o il gruppo sull'assertività, o anche lo sviluppo di cortometraggi, tutti aspetti che hanno come scopo quello educativo, appunto, del lavoro in gruppo e della competenza, delle competenze sociali, ma poi realizzano qualcosa che portiamo all'esterno, no? Perché è anche bello che quello che facciamo venga visto all'esterno, quindi c'è anche questo aspetto.
Poi
grazie, ci vediamo domani.
Ciao Giovanni.
Ciao Stefano. Aspetta!
Cosa c'è?
Ma non vedi che la scarpa slacciata?
Tra i tanti progetti per spiegare la disabilità seguiti da Luca c'è il bellissimo e premiato cortometraggio dal titolo Stringhe, che è visibile online. Ne state ascoltando un frammento ed è davvero un modo nuovo e diverso di raccontare la società in relazione alla disabilità.
Sono Giovanni Bordoli e sono il coordinatore degli educatori.
Noi siamo in questo laboratorio officina dove ho appena sentito i ragazzi stanno lavorando, sono operativi. Che tipo di percorso fanno? Ce lo spieghi?
Allora, praticamente i ragazzi arrivano e nel primo mese c'è un percorso di valutazione in cui vengono valutate le loro abilità sia dal punto di vista lavorativo che dal punto di vista relazionale. Dopodiché, in base a questa valutazione, vengono pensati poi dei percorsi che li porteranno, si spera, ad un futuro inserimento lavorativo. Attività prettamente lavorative vengono anche affiancate dei laboratori trasversali che possono essere come quello che stiamo facendo adesso, il laboratorio delle autonomie sociali in ambito lavorativo, dove non si lavora prettamente sul cosa so fare, ma come mi devo comportare col collega, come mi devo comportare col datore di lavoro, come mi devo comportare con eventuali problematiche o situazioni che si possono creare in un ambiente di lavoro.
If you want someone to enter in your life, show a part of your world they can dream about.
Grazie per essere stati con noi. Potete riascoltarci in podcast cercando Storie dal Sociale sul sito di Radio 24 o su tutte le piattaforme per podcast. Potete scriverci all'indirizzo storiedalsociale@radio24.it. Un saluto a tutti da Cristina Carpinelli.
Ed è tutto per questa puntata di Si può fare. Noi ci ritroviamo domani puntuali alle 9, scusate, una nuova puntata. Io ringrazio Michele Laserra e Silvia Bandelloni in redazione, Michele anche in assistenza, c'è Pietro Lacorte in regia. Da Laura Bettini, un buon proseguimento di ascolto.